adesso, come sempre, il momento più importante e interessante. Io ho ancora una mezz'oretta di autonomia, poi dopo vado a fare la ricarica. Ma poi dopo riprendiamo nel pomeriggio con un altro brano e con più spazio per gli interventi. Adesso è il vostro momento. Interrogativi, domande, sempre attinenti al tema trattato, perché come diciamo ogni anno non è possibile in pochi incontri sviluppare tutta la teologia. Quindi potete accomodarvi qui in modo che tutti quanti possano ascoltare i vostri interventi. Ecco, il primo che appare è il carissimo Panfilo. Chi leggerà il libro Chi non muore si rivede lo troverà quasi ad ogni pagina. Perché? Perché dicevo ieri del pio capellano che mi faceva recitare il confitolo per mia colpa e l'ho mandato via, perché, ma ancora prima era venuto un altro giovane, quarantenne, che aveva la comunione in mano con la pisside. Io ero stremato, mi tenevano la pressione proprio ai minimi perché rischiavo di schiattare da un momento all'altro, quindi stavo partendo praticamente. Allora questo frate, intenzionato bene, veniva a salvare l'anima a un peccatore, a un eretico, è venuto a portarmi la comunione, ma prima mi ha fatto il processo. Ha cominciato a dire: sì, però sei fuori della Chiesa, i tuoi scritti, il tuo insegnamento fanno tanto male alle persone, le confondi, pum, 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 finché è arrivato al clou finale dicendo: e poi, crimine intollerabile, so che dai la comunione anche agli omosessuali e ai divorziati. Io con un filo di voce gli ho detto: sta senti, se mi devi far arrabbiare per darmi la comunione non la voglio più, va via e non fate più vedere, però dico guardati in faccia, vedi te con tutta la dottrina c'hai una faccia tanto triste, io con tutte le mie eresie, anche se sto morendo, guarda quanto sono contento. Poi ho chiamato la caposala, ho detto non faccia più entrare questo frate da me. Girò la storia, fece immediatamente il giro dell'ospedale, non si era mai visto un prete cacciare il cappellano. Allora Panfilo, che è ex primario, quindi ha possibilità d'accesso anche fuori orario, da quel giorno si prese il compito, anche se viveva abbastanza lontano dall'ospedale, tutti i giorni veniva a portarmi l'Eucaristia, in una maniera molto semplice. Leggiamo una frase minima del Vangelo, una preghiera del Padre Nostro, ricevo l'Eucaristia e una preghiera di lode. Quindi Panfilo è stato l'angelo che mi ha aiutato tanto in questo momento. Grazie Panfilo, grazie. Lo troverete nel libro.
Non si accende. Guardavo in alto. Vorrei prima di tutti ricordare a chi non lo ricorda, ma sicuramente lo ricorderanno tutti, cosa diceva Don Milani dell'obbedienza. Don Milani ripeteva che l'obbedienza non è più, perché Don Milani era un profeta, guardava molto. Adesso la domanda ad Alberto, perché dicevi che viene chiamato cieco quello che non era più cieco, e poi i giudei non credevano che lui fosse stato guarito. Però ci sono tre frasi che ho riportato in cui sembra contraddirsi questo, perché i giudei dicono: cosa dici di lui che ti ha aperto gli occhi? Quindi avevo capito che gli aveva aperto gli occhi, e più tardi dicono: come ha fatto ad aprirti gli occhi? Fin qui ci potrebbe anche stare, perché come ci hai insegnato, aprire gli occhi non significa sempre vedere. Però c'è un'altra frase che dice: come mai ora ci vede? Quindi non solo gli ha aperto gli occhi, un messaggio teologico, ma fisicamente, perché Gesù sicuramente aveva la forza per ridare la vita, per ridare la vista. Quindi questa differenza fra chi dice che non è più cieco e chi dice che ci vede, se ce lo vuoi spiegare un momento per voi.
Sì, grazie per il riferimento, Don Milani. Ieri dicevo il titolo del libro che Adele Corandi ha scritto è Non so se Don Lorenzo, questo è il titolo esatto. Ieri ho confuso, ho detto se Don Lorenzo sapesse. Non so se Don Lorenzo. Ed è una delle più belle biografie di Don Lorenzo Milani scritti dalla nostra carissima Adele. Riguardo alla domanda di Panfilo, inizialmente, estremamente, le autorità ignorano, cercano di evitare la realtà del fatto, quindi negano l'evidenza, è cieco. Ma poi quando sono costretti ad ammettere la realtà, cercano di motivarla, la loro posizione, in base alla loro teologia. Quindi inizialmente cercano di negare l'evidenza, ecco perché continuano a parlare di dissero al cieco. Ma quando sono costretti, perché adesso ci vede, ad ammettere la realtà del fatto, cercano di sminuirla in base alla loro dottrina. Cioè, è vero, hai recuperato la vista, ma non è un bene perché l'hai recuperata attraverso l'azione di un peccatore. Quindi, come diciamo prima, la verità della dottrina è più importante della realtà. Per quello che riguarda l'azione di Gesù, storicamente, non lo possiamo sapere. Non c'è alcun motivo per mettere in dubbio che Gesù, talmente straripante di vita, abbia potuto far tornare la vista a un cieco. Ma l'Evangelista non interessa trasmetterci un episodio della cronaca. Che Gesù abbia restituito la vista a un cieco, a noi non dice più di tanto. Anzi, ci crea degli interrogativi, ma se Gesù poteva far recuperare la vista ai ciechi, perché non ha esercitato questa sua capacità un po' di più? E soprattutto, perché non continua a farlo oggi? Ma, in questo Vangelo è scritto, Gesù dice, le opere che io compio, anche voi le compirete. Se l'azione di Gesù è stata quella di aprire gli occhi al cieco, cioè aprire gli occhi alla gente, e questo non solo lo comprendiamo, ma una volta che Gesù ci ha aperto gli occhi, è quello che anche noi possiamo fare agli altri. Altre domande?
Mi chiamo Tecla. In un'esperienza. Chi sente? Mi chiamo Tecla. Una breve parentesi di un'esperienza.
Guarda, fai una cosa. Sì. Parla non guardando me, altrimenti non si sente. Parla guardando loro. Perché sennò non sentono.
Allora, la mia è una famiglia grande, eravamo 8 fratelli, 5 sono morti di cancro in pochi anni. L'ultimo che è mancato, abbiamo appena fatto il funerale, Luciani, è stato amato tantissimo in famiglia, anche dalla comunità, è morto in un abbraccio di tutti noi. È stato devoluto per i suoi familiari quello che sarebbe dovuto essere speso per i fiori. È stato devoluto alla Caritas di Travagliato, dove io ero operatrice qualche anno fa. Ho portato l'offerta e ma voi siete una famiglia molto generosa, ma siete una famiglia maledetta, perché 5 di noi sono morti proprio in pochi anni di cancro.
Allora, chi è che ti ha detto questo?
È un'operatrice Caritas, io ho sorriso perché fortunatamente sono libera da questi condizionamenti, diciamo che sono questi modi di dire del passato. Lei ha detto, siete una famiglia maledetta perché è impossibile, tutti, anche fratelli e anche mio marito, tutti sono morti di tanto, pochi anni.
Beh, tu non sei d'accordo, noi ancora italiani abbiamo una frasetta magica in queste situazioni che risolve tutto, vaffanculo.
La frase di Gesù che suona un po' come un comandamento ai suoi discepoli, ciò che legate sulla terra rimarrà legato in cielo, ciò che scioglierete sarà sciolto. E questo io non ho mai capito bene, mi piacerebbe capire. E poi un altro, noi abbiamo anche un problema, abbiamo un bambino da educare alla fede, abbiamo un bambino da far crescere e abbiamo la nostra religione comunque che è legata anche alla tradizione. Questo bambino, facciamo noi educarlo alla fede senza la guida della religione e rischiamo di tenere lontano dalla comunità, cioè dal laboratorio, da tutti i luoghi dove fanno comunità i bambini. Ecco, vorremmo un consiglio su questo. Grazie.
Grazie a te. Mi sento umiliato e mi scuso per quella cretina che hai incontrato, che ti ha detto quella stupidaggine. Vabbè, pazienza. Il problema dei bambini. Come educarli alla fede? I bambini non vanno educati alla fede, vanno educati all'amore, alla vita. La fede poi verrà successivamente. Quando un bambino viene educato all'amore, alla vita, avrà in sé le possibilità e le capacità, una volta raggiunta un'età di maturità, di dare un'adesione alla fede e alle realtà che gli vengono proposte. Altrimenti, se i bambini vengono educati alla fede, questa rischia di andare a scapito dell'amore e della vita. Allora, i bambini non vanno tenuti lontani da quella che è la realtà e il contesto sociale, quindi è bene far fare ai bambini l'iter normale che fanno i loro amichetti per non separarli e non dividerli e farli sentire in qualche maniera estranei da quello che gli altri vivono. Poi però a casa l'autorità dei genitori, che sarà sempre più importante di quella di ogni catechista e di ogni parroco, deve correggere le false idee che possono essere iniettate in queste creature e che possono avere effetti devastanti e irreversibili. Quindi i bambini vanno inseriti nel contesto sociale, parrocchiale, religioso, ma poi a casa i genitori devono contribuire moderando o eliminando le cose che vengono loro insegnate e che non corrispondono al messaggio di Gesù. Se vi può venire in aiuto, abbiamo un sito, studibiblici.it, dove troverete una sezione Il Vangelo dei Bambini, che interessa non soltanto i bambini ma anche gli adulti. È questo messaggio che avete sentito, formulato da una mamma insieme ad altre mamme, per i loro bambini. Ed è importante, come dicevo, perché se una falsa idea viene imposta al bambino, gli effetti possono essere devastanti e, attenzione, irreversibili, perché quello che viene inculcato in tenera età può rimanere per sempre. L'importante nell'insegnamento della fede ai bambini di non arrampicarsi mai sugli specchi e ricordarsi che Dio è padre, che Dio è madre. Quindi quello che un genitore non farebbe mai nei confronti di un figlio, tantomeno lo farà Dio. Ma come dicevo prima, però è più importante ancora non tanto educarli alle pratiche religiose, ma educarli alla vita, alla generosità, all'amore. Questo darà poi la capacità al ragazzo, alla ragazza, una volta cresciuto, di avere una risposta all'incontro con il Signore. Riguardo la frase invece citata del Vangelo, quello che legherete sarà legato, quello che scioglierete sarà sciolto, è un'espressione che viene dal mondo rabbinico, dichiarare autentico o no un insegnamento. Gesù assicura ai suoi discepoli che l'annunzio della buona notizia, questo viene confermato da Dio. Qual è la buona notizia? La buona notizia è che Dio si interessa del bene degli uomini, della loro serenità e della loro felicità. Quindi quando l'insegnamento dei discepoli produce felicità, arricchisce, restituisce vita agli altri, questo viene confermato da Dio. Altre?
capito niente,
domanda. Microfono.
Io volevo rifarmi al suo insegnamento di base, che comunque si ritrova sempre a un suo incontro, che è quello attraverso il quale lei dice che se vogliamo conoscere Dio, lo conosciamo soltanto mettendo la nostra vita rispetto agli altri.
Più forte, no?
Cercando il bene dell'uomo e quindi il bene degli altri, che deve superare il bene per noi stessi. Mi sembra di aver capito, no? Cioè dobbiamo andare al di là anche del bene nostro, cioè dobbiamo vedere noi al centro, ma comunque gli altri al centro della nostra vita. Io volevo chiedere come si fa a vivere il limite che c'è tra il bene per noi e il bene che sentiamo di dover dare agli altri, che comunque lo sentiamo come più importante. Però situazioni della vita che ci portano ad essere completamente scarichi e quindi ci si sente incapaci di dare perché non si ha più niente, si sente e quindi cercare il proprio bene in queste situazioni contrasta un po' con il senso che abbiamo della coscienza, perché ci sembra un atto egoistico quello di cercare il nostro bene in certe situazioni della vita. Come si fa a vivere questa situazione senza aver sensi di colpa?
Ecco, cerchiamo, è chiara la domanda, se quello che conta nella vita è il nostro atteggiamento d'amore, di servizio verso gli altri, però dare stanca, servire, come si diceva, scarica. Allora che facciamo? Attenzione, ci deve essere un equilibrio nella nostra vita tra nutrire gli altri e nutrire se stessi. È importante, perché se noi soltanto nella nostra vita nutriamo gli altri e non pensiamo a nutrire noi stessi, rischiamo dopo un po' di tempo di essere completamente scarichi, spompati, e quindi siamo bisognosi dell'aiuto degli altri. Allora ci vuole un equilibrio nella propria vita tra l'attività a servizio degli altri e momenti di ricarica. Domani mattina celebreremo l'Eucaristia. Cos'è l'Eucaristia? L'Eucaristia è il momento nel quale la comunità di quanti hanno scelto di orientare la propria vita per il bene degli altri vengono fatti riposare dal Signore. Proprio il Signore dice: sedetevi e passo io a servirvi. Perché? Perché dare stanca, servire consuma energie, allora ci vuole il momento in cui queste energie e queste capacità d'amore ci vengono restituite, e questo lo fa il Signore. Allora ci vuole questo equilibrio tra il nostro dare e il ricevere, perché chi vive soltanto ricevendo diventa una persona inutile, ma chi vive soltanto dare, prima o poi si trova a non poter dare più niente. Quindi ci vuole equilibrio e bisogna accettare i limiti. Non possiamo pretendere di essere migliori di Gesù. Gesù non ha potuto far tutto. Anche lui si è concesso dei momenti di preghiera, dei momenti di silenzio, dei momenti di solitudine. Anche lui a volte fuggiva dalla folla. Non ha potuto far tutto. Allora noi non possiamo pensare di essere migliori di Gesù. I bisogni e le necessità delle persone sono tante, ma noi dobbiamo tenere presente i nostri limiti, altrimenti il rischio è che a forza di dare agli altri non diamo più niente e ci troviamo noi a passare dalla parte di quelli che danno alla parte di quelli che hanno bisogno di avere. Le ultime due e poi... Salve, ciao.
Buongiorno, ciao, mi chiamo Fabrizio, vengo da Milano. È la prima volta che sono qua, intanto ti seguo da qualche anno virtualmente. Intanto un grazie per quanto illuminante sei nella vita mia, della mia famiglia e penso anche di tutti noi.
Grazie.
La domanda, ieri accennavi nell'ambito dell'invenzione del peccato all'invenzione del peccato originale, che poi porta in sé l'esigenza del battesimo dei bambini, cosa che non mi trova d'accordo. Credo che il battesimo sia una manifestazione pubblica di una conversione che è avvenuta nella propria vita. Però se come dici e come ripeto, sono d'accordo, il peccato originale è un'invenzione. Come si colloca in questo la l'immacolata concezione?
Allora, allora riprendiamo ad esempio quel nostro piccolo Francesco che ancora deve ricevere il battesimo. Allora immaginiamo che adesso sia il momento del battesimo. Io normalmente faccio così: prendo il pupo, la pupa, lo mostro alle persone e chiedo: chi di voi pensa, come ho detto ieri sera, che questa creatura ha un peccato che adesso gli deve essere cancellato? Se qualcuno lo pensa, bisogna chiamare la neuro. Poi metto da parte il pupo o pupa e dico: adesso invece guardiamo le nostre facce. Eh sì, le nostre facce portano i segni di errori, di colpe, di scelte sbagliate nella nostra vita che hanno condizionato la nostra esistenza. Allora, di fronte a questa creatura che ha diritto di ricevere la vita in pienezza, e noi non gliela diamo. Non gliela diamo perché le scelte negative che abbiamo compiuto nella nostra esistenza ci impediscono di comunicare vita in pienezza a questa creatura. Allora ecco il battesimo. Nel battesimo, paradossalmente lo dico, il bambino o la bambina potrebbe anche non esserci, perché quello che è importante nel battesimo non è quello che accade sulla creatura, ma quello che accade in noi, nel papà, nella mamma, nel padrino, nella madrina come rappresentanti della comunità cristiana e nello stesso prete. Allora nel battesimo il momento clou è quando si rinuncia ai falsi valori della società, avere, salire, comandare, e si accolgono i valori proposti da Gesù al posto dell'avere il condividere, al posto del salire e scendere e al posto del comandare il servire. Quindi il battesimo è il momento di conversione in cui, eliminando o perlomeno riducendo gli spazi negativi della nostra vita che possono influire negativamente nella pienezza di vita che quella creatura richiede, ebbene il momento del battesimo è il momento in cui tutta la comunità si impegna a comunicare pienezza di vita alla creatura. Quindi il battesimo è un momento molto importante e molto delicato. Siamo responsabili della crescita di questa creatura, e se io continuo con il mio atteggiamento negativo non farò altro che intossicare la vita di questa creatura. Allora il peccato originale non è tanto una colpa che le creature si trasmettono attraverso la nascita una all'altra, è la assenza di pienezza di vita alla quale ogni diritto, al quale ogni creatura avrebbe diritto venendo al mondo. Allora, detto questo, il peccato originale è l'immacolata concezione. Le verità di fede della Chiesa rimangono, la loro interpretazione e comprensione modificano nei tempi attraverso il linguaggio e la comprensione della scrittura. Cosa significa immacolata concezione? Da non confondere con la verginità di Maria, perché molti confondono le due cose, immacolata e verginità. Immacolata concezione, secondo la dottrina, significa che questa creatura è in piena comunione con Dio. Dio nella concezione ebraica è circondato dalla sfera della purezza assoluta e soltanto chi è puro entra in comunione con Lui. Allora, essere immacolati, lo dice San Paolo in una delle sue lettere, che tutti noi siamo chiamati ad essere immacolati, cioè a non avere nessun ostacolo con la presenza del Signore, come attraverso la pratica, usa il termine agape. Agape è l'amore generoso, l'amore che dà senza chiedere indietro, attraverso la pratica dell'amore generoso. Quindi l'immacolata concezione, cioè la possibilità per Maria di essere in piena comunione con Dio, non è un privilegio che è stato concesso da Dio a questa creatura migliaia di anni fa, ma una possibilità per tutti i credenti. Anche noi, lo dice la liturgia del giorno dell'8 dicembre dell'Immacolata, anche noi possiamo essere immacolati, come? Attraverso la pratica di un amore generoso. L'ultima, e poi facciamo la pausa per il pranzo. Questa sera ci si ritrova alle 18. Stasera vedremo, abbiamo visto che Gesù non minimizza il senso del peccato, ma lo riporta nel suo solco genuino, che è quello che poi il Concilio Vaticano riporterà. Il peccato è un limite dell'uomo nella propria crescita. Allora, sentiamo l'ultima domanda. Sei?
Sono Flora, vengo da Vicenza.
Bene.
Volevo chiederti una cosa. Tu ci dicevi un attimo fa, impongono la loro menzogna come verità. E questi sono persone pericolose. Allora.
Sì.
Come si fanno a riconoscere queste persone pericolose? Come si fa a riconoscerle?
Grazie. C'è l'identikit nei Vangeli. C'è l'identikit. Nel Vangelo di Marco, nel Vangelo di Matteo, c'è l'identikit. Gesù dice: attenti, attenti a queste. Come le riconoscete? Vestono in maniera diversa da voi. Normalmente usano anche un copricapo. Usano abiti distintivi religiosi per far vedere la loro vicinanza col Signore. E poi li riconoscete perché amano sempre i primi posti nelle funzioni pubbliche, nelle funzioni religiose e nei banchetti. E poi la vanità, sono estremamente vanitosi, quanto amano essere ossequiati con tutti i titoli davanti al nome, amano essere chiamati rabbì. Rabbì è l'equivalente del nostro Monsignore e altri titoli. Quindi queste persone amano essere ossequiati con dei titoli che fanno vedere che loro sono a livello più alto, vestono in maniera diversa dalle altre persone, indossando indumenti distintivi religiosi che fanno vedere la loro appartenenza al Signore. E come li distinguiamo? In qualunque consesso, in qualunque situazione, li troviamo seduti ai primi posti, a parte quelli che sono venuti all'incontro, che non c'entrano niente. Quindi è facilissimo riconoscerli. Ma allora ci si chiede, ma queste parole Gesù per chi le ha dette? Come mai certe parole di Gesù sono state assolutizzate e certe altre come acqua fresca? Pensate a Gesù nel Vangelo, sempre in questo brano che sto citando, dice: non chiamate nessuno padre e nessuno maestro, perché l'unico padre è quello nei cieli e l'unico maestro sono io. Sapete noi frati, l'incaricato alla formazione dei novizi, che titolo gli abbiamo dato? Padre e maestro. Pazzesco. Ci vediamo stasera alle 6.